Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Un programma realizzato rigorosamente senza olio di palma.
In collaborazione con Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, AISCAT, Società Autostrade e la partecipazione dell'AGI.
Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Siamo così, siamo diventati ufficiali in Hai questo capito. Modo, non sapevo.
Beh, bene, è un attestato di fiducia anche da parte di Elena, che di solito ci snobbiamo un po'.
Sì, temo continui a farlo, ma insomma in questo caso, poi vabbè, un programma senza olio di palma, certamente. Voi siete i benvenuti a Babilonia, buongiorno Valerio.
Buongiorno Sergio, ben trovato. Beh, direi di iniziare il nostro viaggio.
No, purtroppo devo interromperti, nel senso che c'è una novità. Allora, pare che da qualche tempo ormai arrivino parecchi messaggi, purtroppo diciamo anche questo, non solo complimenti, ma anche ascoltatori e ascoltatrici che in qualche modo mettono in dubbio la nostra preparazione, cioè la nostra competenza. Dicono, questi parlano di qualunque genere musicale come se sapessero ogni cosa, ma sarà davvero così? Allora Drupi ha preparato per noi, questo mi preoccupa molto, una serie di carte con delle domande, sai, quelle cose tipo i giochi di società e così, per capire così random qual è la nostra. Ora io non metto le mani avanti, nel senso, ci proviamo, sto mescolando queste carte, ti metto alla prova, ma sì, in modo, allora, così casualmente leggo questa domanda. Dunque, quale canzone italiana venne adottata dall'Ulivo di Massimo D'Alema e Romano Prodi, te lo ricordi, come inno per la campagna elettorale del 1996? Abbiamo quattro possibilità, sì. Allora, Viva l'Italia di De Gregori, Povera Patria di Franco Battiato, La Canzone Popolare di Ivano Fossati e Salario Garantito dei 99 Posse, che non conosco.
Magari, cioè, mi sembra un po' troppo eversiva come opzione.
E tu cosa diresti?
Fossati.
Fossati, La Canzone Popolare, giusto?
Sì, ecco.
Vedete che non
è una dichiarazione politica la mia, è solo che seguivo i telegiornali.
Vedi?
E insomma,
giustamente, certo. Ma questo per dimostrare al nostro pubblico che siamo pronti per viaggiare insieme a voi nel mare magnum della musica ad ogni luogo e ad ogni tempo. Questa è Babilonia, insomma, partiamo.
Partiamo.
Un organo a rullo o a cartone, detto anche organetto di barberia, per via del suo inventore Giovanni Barbieri, che lo elaborò nel 1702. È uno strumento musicale meccanico che oggi Pierre Charial riesce a trattare davvero come fosse quasi uno strumento elettronico, ma molto versatile. Riesce ad eseguire quindi sia composizioni classiche, ricordo che Gheorghi Ligeti gli dedicò diverse composizioni composizioni, tra le quali spicca così una trascrizione del brano pianistico Musica ricercata, dedicata proprio a lui, a Pierre Charial, il quale però si diletta anche di folklore immaginario. Folklore moderno è per la precisione il titolo del disco del 2001 da cui abbiamo ascoltato questo Polkaba. La saltarella del Capitone, ovvero Capitan Capitone e i parenti della sposa, un album di Daniele Sepe. Qui, secondo te, c'era anche il Tricche Ballacche?
Sì, può essere. Sì, c'era. Tra l'altro si raccontava in questo disco, che era quasi un concept, un matrimonio tra il Capitan Capitone e una donzella che evocava come storia miseria e nobiltà, cose di questo tipo.
Tu sei uno dei parenti della sposa.
Sì, io sono uno di quelli che ha riscosso la dote, diciamo.
Ora però si tratta di riscuotere la musica del nostro ospite.
Esatto,
Boris Savoldelli ci ha portato dei regali.
Ma ben volentieri.
Quindi da dove passiamo? Perché immagino tu abbia portato cose diversissime.
Sì, rimaniamo in un ambito quasi etnico. Si tratta di una nuova collaborazione che ho avuto il piacere di fare con un quartetto in origine, in questo caso sestetto friulano, che si chiama Domus Musicae Quartet, o in questo caso appunto Sextet, che si occupa prevalentemente di suonare musica klezmer e comunque musiche intorno a quel mondo. In realtà quello che vi ho portato, che vi faccio ascoltare, non è un brano klezmer, ma è un brano che io trovo straordinario di Richard Galliano, il fisarmonicista francese, che si intitola Spleen. La particolarità di questa nostra versione è che ho chiesto al mio amico, che ben conosci, Alessandro Ducoli, il cantautore, di scrivere un testo sulla melodia meravigliosa del brano, che lui ha titolato Rosa di Sale. Io ho il piacere di cantarla e devo dire che l'abbiamo anche fatto ascoltare direttamente a Richard Galliano, che ha apprezzato molto la nostra performance, e quindi ho ritenuto opportuno portarvelo e farvelo ascoltare.
La goccia di sudore sul tuo collo, dentro nella luce della luna, sembra diventare una scintilla che brilla. Dentro il fuoco, chiusi nella gabbia di un segreto, e nell'ombra che disegna la tua mano. splendido disegno di pensieri, nuda tra le pieghe di un lenzuolo. Sembri stata scritta da Neruda, nuda la città. Una goccia di sudore sulla bocca
prestito per il nostro angolo del ribaltabile.
Infatti, esatto, esatto, le atmosfere sono quelle.
Molto
però c'è
bene.
Un testo molto denso che quasi ti distrae e in quel caso non bisogna distrarsi,
no,
come sai.
No, no, sarebbe meglio di no. No, Alessandro Ducoli, tra l'altro, autore del testo, beh, la voce è quella di Boris Savoldelli che è qui con noi.
Ma io penso di poter parlare anche a nome di Alessandro, l'idea che possa diventare un momento da ribaltabile ci onora tantissimo. Io ho sempre sognato che la mia voce...
Sono decine di gruppi che aspirano a tanto.
Beh, ma cioè, sai, cioè, l'idea è che ci possa essere un amplesso, si può dire, con la mia voce, sì, beh, sì, sì, è il coronamento di una carriera, insomma. Impagabile.
Molto bene. Una chanson di Alexander Ackerman, meglio noto come Alexander Agricola, e siamo quindi qui sul finire del 400, il flauto di Giovanni Antonini con elementi del giardino armonico. Thank you. Con la voce di Lucilla Galeazzi, in questo caso molto bello, ma tra l'altro prima dicevo, Marco, degli spartiti che si trovano nel libro che accompagna il CD E così tutto canta, ma evidentemente, lo abbiamo capito da questo ascolto, non è tutto scritto.
No, molto improvvisazione, certo, improvvisazione, anche modale, però ecco, insomma. Ma posso dire una cosa forse un po' strana? Secondo me la musica è improvvisazione, cioè secondo me non esiste, cioè la musica scritta, sì, è scritta da colui che l'ha improvvisata e, certo, e se la vuole ricordare.
Beh, però è in parte vero per molta musica anche del passato, pensiamo agli improvvisi di Chopin, certo, per esempio, sì, si chiamano così, certo, perché lui, certo, li improvvisava evidentemente.
Siamo abituati ad associarla al jazz, ma in realtà il retaggio, il catino, diciamo così, degli improvvisatori è molto più largo.
Certo.
Tutta la musica popolare, orale, ma anche, come segnalavi tu, Sergio,
anche quella colta, certo. Punturina di Corelli ci sta bene, dai, grande,
sì, grande improvvisatore.
Grande violinista, improvvisatore, compositore, naturalmente è nato a Fusignano nel 1653, questo per la cronaca.
Vicino a casa mia.
Bravo, vedi. E in questo caso un estratto da un concerto per flauto con Maurice Steger, l'English Concert.
L'angolo del ribaltabile.
Ecco, tra tutte le rubriche che abbiamo nel nostro arsenale, sì, proprio questa, proprio oggi che abbiamo un amico del cardinale.
Anzi, ero contento perché, diciamo, come generazione sono sicuro che ci verrà dietro Marco Vallabrega. Perché
il suo amico forse no.
L'immaginario che stiamo per tirare fuori, diciamo, non so se l'ha praticato, ma sicuramente lo conosce. Allora, l'angolo del ribaltabile cos'è? È presente quando qualche anno fa, sicuramente, i ragazzi, i fidanzati, erano costretti ad andare un po' in camporella con, certo, la macchina, no? Per amoreggiare, giustamente.
E quindi tiravano giù
il ribaltabile, che è una cosa che non si fa più, anche perché i ribaltabili ormai non vanno giù, c'è in mezzo, c'è
i
computer, c'è di tutto. Il freno a mano che arriva fino al
quello
tettuccio.
Poi terribile, vabbè, non lo vediamo.
Intanto abbiamo avuto un incarico ufficiale da parte del Ministero.
Sì, dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, certo, di Berna.
Di Berna, certo. E che ci ha detto che dovevamo implementare un po', diciamo, le nascite.
Sì, perché il calo demografico affligge un po', in realtà, non solo la Svizzera, evidentemente.
E quindi, tra le tante cose che potevamo studiare, abbiamo scelto questa, così, di diciamo fomentare l'afflato erotico, anche erotico in questo caso.
Ma io non sottolineerei proprio oggi questa cosa.
Vabbè, quello sentimentale.
Diciamo che poi accadeva spesso, Marco, che accendendo l'autoradio per dare così un po' di atmosfera al tutto, partivano delle cose tremende, tipo Pupo per esempio. Esatto.
Ci viene sempre in mente Pupo, qualcosa che veramente...
Ci scusiamo.
Allora Pupo, noi però... abbiamo deciso di dare una bella colonna sonora. Adesso invitiamo i nostri ascoltatori, quelli che si trovano in questa situazione.
Anzitutto a fermarsi, quello è fondamentale.
Stavo per dire mettersi in posizione, invece non lo dico.
Non lo dire.
Diciamo,
non lo dire.
Prepararsi, diciamo. Noi assecondiamo il loro afflato, però gli diamo una colonna sonora degna.
Certo.
Abbiamo messo in fila adagi, pezzi soul, grandi pezzi dei cantautori, tutti un po' così con risvolto sentimentale. In questo caso, pensa, si intitola Il tempo dell'amore. A Time for Love.
Bello.
Beh, lui è Bill Evans, è un grande maestro, un giocoliere dei sentimenti, diciamo così, in questo caso impegnato per piano solo. Infatti il disco da cui è tratto questo brano si intitola Alone e, beh, che dire...
Thank you.
Beh, bellissimo, sai Valerio, quasi troppo, nel senso io sarei così
distratto
sì, dalla bellezza di questa musica, Bill Evans in trio.
1970, in realtà la session è del 68, ma poi è stato pubblicato nel 1970, era il nostro angolo del ribaltabile e adesso dove finiamo?
Finiamo nel trailer di Note a margine, come sai questa trasmissione che è in rampa di lancio, ma sta incontrando parecchi ostacoli, diciamo la verità.
No, mi inquieta molto il titolo dell'episodio.
Ecco,
di questo
ma
trailer.
Questo vedremo, perché poi Marco, noi premettiamo che questo collega, io lo stimo molto, ma purtroppo viene osteggiato da molti altri colleghi in azienda. Insomma, questa trasmissione Note a margine, per ora è
rimasta... la filiamo solo noi.
Sì, ci sono i trailer, ma non ci sono ancora le puntate.
Vabbè.
Questa è, è una delle puntate...
Sentiamo.
Note a margine.
Come suona il violino di un fantasma? Gli abitanti di Alberobello, splendido paese della Puglia e meta turistica nota in tutto il mondo, hanno deciso di rompere il silenzio e denunciare l'inquietante fenomeno sonoro che da molti anni regolarmente scuote l'intero paese nella notte tra il 26 e il 27 febbraio. In quella notte, un violino solitario suona con vigore e virtuosismo inauditi e i fatti ad oggi inspiegabili sono almeno due. Ogni abitante di Alberobello, senza eccezioni, lo sente come se fosse vicinissimo, a pochi metri. Ma nessuno è mai riuscito a capire dove sia, e tantomeno chi sia il violinista. L'origine del mistero va forse ricercata nella discussa biografia del violinista e compositore Giuseppe Tartini, l'autore della celebre sonata per violino in sol minore, detta «Il trillo del diavolo», che nella prima metà del Settecento avrebbe soggiornato proprio ad Alberobello per un certo periodo e forse è proprio lì che fu ispirato dal demonio. Ne parliamo con la filosofa e performer grigionese Angelica Tremens, autrice della docufiction Suoni oltre la morte, e con il musicologo templare Fausto Sabba, fondatore della prima setta equalizzata in Piemonte. Trullo del diavolo, a cura di Giansergio Valeriani. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Fosco Rotondi. Effetti speciali e marketing, Crudelia Franzoni. Regia, Lucio Gelli.
Note a margine.
Domenica a mezzanotte, su martedì.
Rete 2.
Ecco. Mezzanotte, cioè su domenica martedì. Su martedì è strano. Allora attenzione, Lucio Gelli, con la U.
Sì, lo so. Sì.
Siamo basiti,
piuttosto sì, basiti.
Anche Marco, perché non si capiva bene dove volesse andare a parare.
Purtroppo è andato proprio lì.
È andato sul trullo del diavolo. Vabbè, tu avevi mai sentito di questa... Dice che è divertente, ma in realtà Giansergio
è serio.
Sì,
no, è serio.
Quello il problema grosso.
Ancora più divertente.
Credo. Comunque, insomma, io continuo a stimarlo, è molto.
Little loving, just a little loving, that is all I need. Yes, indeed. Little loving, just a little loving, and I'll start believing in the Lord above and all those stories about the man, the ark, the dove, Moses bringing those tablets of tin. Love for a woman and man. I don't need all of humanity. All I need is you, 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 you. Make me feel the world is not a basket case. When through my tears I see your smiling face, a little love and just some love and passion, and I'll see the world in optimistic fashion. Though it seems that we are losing, I can't connect to what the world has chosen. I'd resurrect a simple way of loving, minus pushing, shoving. Ooh, ooh, the angels sing, a little love, bring it in, a little love and just a little love and out. Let's put our weapons down, erase the fear, the frown, and
let the sun shine in.
Perché? Perché proporre un'operazione così sacrilega in senso filologico proprio ad un ospite musicologa? Beh, perché quando viene
perché
fatta...
sei dispettoso.
No, ma quando c'è questa grazia, dai, sarai d'accordo con me, Maria Luisa?
Sono perfettamente d'accordo.
La voce di Noah con Gil Dior alla chitarra, certo. Qui non c'era Boubacar Traoré, com'è che mica ce la fa a fare queste cose? Un'invenzione a due voci, sì, di Johann Sebastian Bach, naturalmente, con il testo in inglese di Noah.
Noi tra l'altro stiamo mettendo in fila, in maniera un po' inconsapevole, ma nemmeno troppo, anche una serie di forme brevi, di miniature,
certo,
di diversissimo genere e stile,
sì,
che è una cosa che caratterizza un po' il nostro programma e che in qualche modo a cui ha contribuito anche Maria Luisa, perché,
certo,
il pezzo precedente durava poco più di un minuto, anche quello,
era,
no,
molto breve,
che,
sì,
ti costringe a dire tutto in poco tempo.
Certo.
Vi guardi sempre più attonito.
No, no, guarda, tanto no, non no, vedono la mia espressione.
No,
per
non
cui
la vedono, ma
per
insomma,
cui...
io sì, però. Dici, sì, che diavolo.
No, voglio capire dove vuoi andare.
No, no, il dono della sintesi non, certo, è mica da poco. Cioè,
appunto,
dover fare e esplicitare, come ha fatto in questo caso Noah, in un piccolissimo excursus, una cosa che non ha bisogno di altro, non è,
certo,
che uno dice, ah, beh, è corta, no.
No, ma quindi sintetizzati anche
ho
tu.
Ho finito, finito, già sintetizzato.
E siamo arrivati dalle parti di Jimi Hendrix, il suo esordio.
Che Dio lo benedica.
Certo, 1967. Una canzone, questo Manic Depression, dedicata alla psicosi maniaco-depressiva.
Ecco.
Ti piace, che allegria.
Esatto.
Ecco, era un po' così. E comunque, vabbè, poi qui c'è un tempo in 9/8 che era davvero inusuale, no? Non solo per l'epoca, per i rockettari in genere.
Ma senza dirlo siamo già dentro un'altra rubrica.
Sì,
in realtà.
Non chiamate le cover, non ci piace questo termine.
Ed è per questo che ci siamo permessi di sfumare Hendrix.
Sì, perché vogliamo sentire una rilettura molto intelligente, secondo me, tra le molte che si potrebbero proporre, di questo brano in particolare, di questo Manic Depression di Jimi Hendrix. L'autore Steven Bernstein, un trombettista, da Brass Bang, un suo disco particolare, perché ha riunito in pratica una piccola fanfara con l'altra tromba, quella di Paolo Fresu, poi Gianluca Petrella al trombone e Marcus Rojas al basso tuba. L'atmosfera naturalmente è completamente diversa, il materiale hendrixiano viene trasfigurato e quindi da rock incandescente, quello che abbiamo assaggiato, si fa così una sorta di marcetta grottesca, un po' surreale anche dal sapore cameristico, come sentiremo, con quattro ottoni. We'll be right back. Decisamente ironica, no? Questa versione firmata da Steven Bernstein con Paolo Freso, Gianluca Petrella e Marcus Rocas di Manic Depression.
E piena di finti finali.
Sì.
Cioè,
sì,
ha iniziato a fare i finti finali dopo 10 secondi, diciamo.
Ed è andato avanti, sì, così, allegramente. Beh, siamo quasi in chiusura.
Siamo al vero finale, invece, sì, noi, non finto, ma abbiamo prima di tutto il dovere di ringraziare Maria Luisa.
Che ci ha sopportato,
Baldassarri, certo, che è stata con noi con tutte le nostre svisate, ma soprattutto, Maria Luisa, c'hai un altro ascolto da regalarci.
Yes, musica napoletana, appunto.
Oh, esatto, sì,
l'aveva promessa all'inizio.
Musica napoletana un po' particolare, perché di questo compositore del Settecento, che è quasi contemporaneo di Bach, è nato nel 1684 e morto nel 1755.
Ah, pensa,
sì, proprio
un pochino
di più,
ma neanche troppo.
Ed era infinitamente più famoso di Bach. sarebbe un lungo discorso, perché la musica napoletana all'epoca era veramente un po' di tutto, ma una cosa carina è che loro imparavano nei conservatori dell'epoca, imparavano a comporre suonando la tastiera. Mm. Quindi erano quasi tutti tastieristi, ed erano anche tastieristi piuttosto bravi. Immagino. E quindi mi è venuta voglia di studiare queste musiche di Durante, che sono tutte manoscritte, non erano mai state stampate.
Francesco Durante.
Francesco, yes. Quindi vi faccio sentire una toccata di Francesco Durante al clavicembalo.
Che bello, quando mai ci ricapita? No? Allora, la prossima puntata apriamo con Durante.
Va bene, adesso ce lo segniamo, cioè, ma come no, assolutamente. Anzi. Francesco Durante, ma nel frattempo...
Beh, intanto io torno a ringraziare Maria Luisa Baldassarri. Nel frattempo noi continuiamo a sguazzare tra le nostre pigne di dischi e vi diamo appuntamento a settimana prossima. Poi in realtà quando vi pare, no? Grazie al podcast.
Sì, esatto, ci potete recuperare sul sito. Beh, ci ascoltano anche da Tonga,
Credo proprio di sì, 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 dove hanno avvistato la tromba
marina.
Ah, sì, 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 sì. Non ricordarti troppo le facezie di Valeriani, vabbè.
Va bene.
Intanto voi siate
babilonici.